Buonasera a tutte e tutti, ciao Anna soprattutto.
Ciao, come va? Allora, che bella la pubblicità. Volevo fare complimenti a Biennale Tecnologia per le pubblicità che trasmette durante le pause tra un incontro e l'altro. La pubblicità con Charlie Chaplin sull'umanità è meravigliosa, è veramente commovente. E quindi, insomma, innanzitutto grazie a tutti, grazie a Biennale Tecnologia per averci permesso di incontrarci qui, grazie a Juan Carlos De Martin per aver organizzato questo incontro con me, Philip. E Philip, so che tu hai già fatto un incontro con David Lyon, giusto?
No, io
O lo devi
non
fare?
c'ero,
Non
no,
l'hai fatto tu. Perché
l'ho seguito tutto il tempo.
dovete sapere che Philip Di Salvo è ricercatore, docente di media e giornalismo all'Università Svizzera, della Svizzera Italiana a Lugano, ed è giornalista freelance e autore di questo libro, Leaks, sul whistleblowing e l'hacking, con una bellissima prefazione di Charlie Beckett, che è docente di giornalismo alla London School of Economics e direttore di Policy, il think tank del Dipartimento di Media e Comunicazione della London School of Economics. E ha scritto però con Gabriele Balbi una bellissima introduzione al libro di David Lyon, La cultura della sorveglianza. È una versione italiana, il libro era già uscito ovviamente in inglese, e un sociologo canadese è venuto a Biennale Tecnologia a parlare di sorveglianza, di cultura della sorveglianza, e Philip però è qui a parlare del suo libro, ma secondo me alla fine parleremo anche un po' di quello, perché sono un po' i temi che ti stanno molto a cuore. Allora, io so che ci saranno persone che manderanno domande, però partirei dalla domanda iniziale del tuo libro, cioè quella di Charlie Beckett nella sua introduzione. Che cosa ne è stato dei whistleblower e degli hacker che hanno costituito, insomma, una parte fondamentale di quella che sembrava molto promettente, no? E all'inizio. Che cosa è stato svelato dai whistleblower? Secondo me è una domanda molto importante, perché sono tanti quelli che non si ricordano, no? Tutto il percorso da Chelsea Manning a Assange a Snowden, fino poi a invece lo scandalo di Cambridge Analytica. Però, secondo me, partiamo un po' dalle storie che hai raccontato qui. Che cosa è stato svelato e che cosa ne è stato di loro? Che cosa ne è di loro?
Ma intanto rinnovo anch'io i ringraziamenti che facevi prima tu agli organizzatori e a chi mi ha invitato qui. Mi fa molto piacere. Mi dispiace molto non essere fisicamente a Torino, ma le circostanze sono queste, quindi ci adattiamo. Il libro è una raccolta di storie, come anticipavi tu, e si dava l'obiettivo di riassumere le vicende umane e giornalistiche di tutti questi attori che sono stati molto dirompenti nell'ultimo decennio di giornalismo, in particolare per quanto riguarda il contributo del whistleblowing a determinate inchieste che si sono rivelate essere poi fondamentali per capire alcune dinamiche tecnologiche, ma anche politiche del nostro contemporaneo. È un libro che virtualmente inizia nel 2010, quando Wikileaks inizia a pubblicare le prime rivelazioni fornite da Chelsea Manning. Sono i famosi file relativi alla guerra in Afghanistan, alla guerra in Iraq e alla corrispondenza diplomatica delle ambasciate americane. Quell'episodio è diventato uno dei momenti cardine della definizione del giornalismo collaborativo, del data journalism contemporaneo, e ha virtualmente anche inaugurato questa era dei leak, ovvero delle grandi fughe di notizie mediate a seconda dei casi dal giornalismo o rilasciate liberamente online da altre dinamiche. Chelsea Manning al momento è in libertà dopo aver vissuto una vicissitudine legale tremenda che l'ha vista prima in carcere per 7 anni, poi essere liberata da Obama nella sua ultima settimana alla Casa Bianca, per poi tornare in carcere nuovamente per il rifiuto di essere coinvolta nuovamente nelle indagini contro Wikileaks e Assange. Assange, come è noto, al momento è in carcere nel Regno Unito, mentre si decide la sua sorte, ovvero se sarà sarà o meno estradato negli Stati Uniti per essere giudicato dalla giustizia americana, che lo vuole letteralmente negli Stati Uniti per quello che dicevamo prima, per quanto è avvenuto nel 2010 con i file di Chelsea Manning. Il terzo attore chiaramente è Edward Snowden, la fonte alla base di tutte le rivelazioni sulla sorveglianza di massa che sono esplose nel 2013 grazie al suo atto di whistleblowing con Glenn Greenwald, Laura Poitras nel 2013. Snowden vive al momento una situazione di limbo che va progressivamente a stabilizzarsi, ma dagli eventi del 2013 vive contro la sua volontà in Russia, dove ha trovato asilo politico e ora sta, oltre che per avere un figlio, anche per ottenere pare la cittadinanza russa. Quindi questi sono, diciamo, i tre attori principali di cui parlo nel libro, e c'è anche una, diciamo così, appendice dedicata a Cambridge Analytica, invece un caso più recente, ormai di 2 o 3 anni fa, che aveva al centro invece... Esatto, l'utilizzo dei dati dei social media per attività di propaganda politica e microtargeting. La fonte di quel caso fu Christopher Wiley, ex dipendente, nonché tra i fondatori stessi di Cambridge Analytica, che invece non ha, per sua fortuna, incontrato un destino tanto negativo, ma è una persona libera e ha scritto un libro di recente, quindi penso sarà passi meglio di tutti gli altri.
Senti, una cosa che emerge dal tuo libro, e comunque che sappiamo, il whistleblowing ha portato tanti benefici al giornalismo in quest'era digitale. Però ci sono stati anche tanti problemi, no, nel gestire il whistleblowing da parte dei giornalisti e viceversa. Che lezioni, cioè, lo faccio dire a te, ma se vuoi poi ne parliamo insieme, ovviamente ne discutiamo perché è un tema che sta a cuore anche molto a me. Lezioni che si possono trarre per il giornalismo sul whistleblowing e in un certo senso anche... se ci sono, secondo te, se sono emersi degli standard, anche nel whistleblowing c'è stata una storia, no? Un percorso per cui un certo tipo di whistleblowing si è rivelato anche dannoso e un altro tipo di whistleblowing invece funziona meglio. Allora, parliamo di come si è evoluto e di quali sono gli standard per rendere quindi la trasparenza di queste fonti anonime, cioè che delle insomma, dei dati che emergono da queste fonti anonime, come può essere gestita dai giornalisti in maniera che siano poi quello che emerge sia credibile, che non sia dumping, no? E che sia etico alla fine, perché non sia illegale. Perché quando uno pensa a hackers, cioè nel mainstream, quando si parla di hackers e di whistleblower, si pensa subito a qualcosa di illegale e di criminale, no? Allora, come si distingue? Come si spiega bene la differenza?
Beh, innanzitutto bisogna fare una precisazione di tipo storico. Chiaramente il whistleblowing come fonte di notizie per i giornalisti non nasce negli ultimi 10 anni, non nasce certamente per via della digitalizzazione o degli strumenti digitali, ma è una pratica che ha fatto letteralmente la storia del giornalismo. Cito solo due casi tra i più famosi in assoluto, che provengono dagli anni 70 e dagli Stati Uniti. Il caso Watergate nasceva dalle rivelazioni di un whistleblower. Precedentemente invece i Pentagon Papers con Dalia Ellsberg sono forse le due storie che meglio spiegano che cosa sia il whistleblowing e in che modo può contribuire al giornalismo e alla circolazione di notizie o di scoop. Nel 2010, grazie a Wikileaks, prende, diciamo così, piede a livello globale questo fenomeno dei leaks mutuati tramite tecnologie digitali. Di Wikileaks potremmo parlare per 12 ore, credo, e toccare moltissimi argomenti, ma Da un punto di vista strettamente tecnico, Wikileaks ha inventato questo sistema delle piattaforme per il whistleblowing, dotandosi di una Dropbox online cifrata che, sfruttando le tecnologie di crittografia e della sicurezza informatica, consentiva alle fonti di comunicare in modo anonimo, a Wikileaks, e inviare loro anche importanti quantità di materiali, come fu per Chelsea Manning. Quest'idea di utilizzare gli strumenti di crittografia forte e la sicurezza informatica in generale, in seguito al successo di Wikileaks e in particolare al caso Snowden, sta progressivamente diventando una cosa di routine, specialmente nel contesto anglosassone. La maggior parte delle testate giornalistiche utilizza oggi un sistema simile a quello di Wikileaks per mettersi in contatto con i whistleblower in sicurezza. Quindi, da un punto di vista anche strettamente delle pratiche giornalistiche, la prima cosa che citerei è proprio questa: la maggiore consapevolezza della necessità di proteggere le fonti anche attraverso gli strumenti digitali che vengono utilizzati, al fine di non comprometterne l'identità o la sicurezza. Sempre utilizzando Wikileaks come riferimento, abbiamo visto Wikileaks negli anni fare moltissime cose e comportarsi spesso anche in modo differente. Quindi ci sono sicuramente diversi elementi che sono emersi. Di fatto, se si guarda solamente al processo di per sé, cambia solamente la tecnologia. L'idea che una fonte anonima possa comunicare a un giornalista dei documenti o delle informazioni, o anche solo suggerire delle piste, è una cosa vecchia come il giornalismo. Cambia la tecnologia, che si adatta di conseguenza anche all'ecosistema digitale in cui il giornalismo opera. In parallelo, però, si sono viste anche altre cose avvenire. E il caso delle famose mail hackerate al Partito Democratico nel 2016, durante la campagna elettorale per le presidenziali americane di quell'anno, è un caso emblematico. Lì abbiamo visto l'emersione palese di una pratica diversa, ovvero quella che Gabriella Coleman definisce i public interest hack, ovvero gli hackeraggi fatti in un certo senso per colpire la sfera pubblica. In quelle circostanze ad agire non sono necessariamente dei whistleblower, ma degli hacker, ovvero degli, chiamiamoli così, degli intrusori informatici che, prendendo di mira determinate istituzioni o persone, estraggono dell'informazione digitale da questi archivi e la rilasciano in qualche modo online. Questo è avvenuto in vari modi. Spesso e volentieri gli hacker fanno questo in totale autonomia, rilasciando online quanto hanno ottenuto, postandolo su forum o direttamente sui social media. In altri casi, come nel caso di Wikileaks, si rivolgono a organizzazioni giornalistiche di vario tipo per passare i documenti che hanno in loro possesso. In terzi casi, invece, vanno direttamente da giornalisti a tutti gli effetti, ovvero alle redazioni anche tra le più tradizionali. Ci sono alcuni esempi interessanti di hacker attivisti che hanno bucato i server di alcune aziende che si occupano della commercializzazione di strumenti di sorveglianza, e hanno dato prove come contratti o codice sorgente di queste tecnologie per mostrare come questi prodotti vengano venduti anche a paesi non democratici o dittatoriali. In questo caso la collaborazione tra gli hacker è avvenuta direttamente con i giornalisti, che hanno potuto sviluppare delle inchieste sulla base di quanto è stato fornito loro in questo modo. È chiaro che qui emergono molte, molte zone grigie, perché non tutti gli hacker sono whistleblower e non si possono considerare le due pratiche come sinonimi. Quello che sappiamo dalle indagini che sono state svolte negli Stati Uniti sul caso dell'hackeraggio del Partito Democratico, citando quanto è emerso da quelle indagini, sappiamo che quegli hackeraggi sono stati voluti da l'intelligence della Russia, quindi non siamo sicuramente nell'ambito del whistleblowing puro, ma in una situazione diversa dove intervengono anche poteri statali e interessi conseguenti. E in questa zona grigia comunque possono esserci assolutamente motivi di interesse per i giornalisti. È chiaro che quando ci si trova a operare in un territorio così controverso, potenzialmente pericoloso, sta ai giornalisti fare le scelte giuste, separando le cose non notiziabili da quelle notiziabili. E di conseguenza sta alla responsabilità di chi fa informazione decidere come muoversi, prendendo queste decisioni puramente editoriali. E quell'esempio del 2016 di Wikileaks è stato forse emblematico nel mostrare i lati, diciamo, più positivi di questo mondo e allo stesso tempo quelli più controversi.
Sì, adesso tra l'altro dopo le elezioni americane comunque continua a emergere il raffronto con le elezioni del 2016 e c'è un'antipatia da parte di molti, anche americani, anche liberal in realtà, nei confronti di Assange per la cosa che è successa nel 2016, che, insomma, per il fatto che Hillary abbia perso, e danno un po' la colpa a lui e a Wikileaks per quelle famose email che sono state al centro dell'attenzione di tutta la campagna elettorale del 2016, che poi ha portato alla vittoria di Trump. Staremo a vedere se poi Assange sarà perdonato o no, ma insomma rischia tantissimo. Adesso ci sarà il processo, il risultato del processo che c'è stato a Londra arriverà a gennaio, per cui si saprà se sarà estradato oppure no. Ma sta rischiando tantissimo. Volevo chiederti perché hai scelto di non tradurre in italiano whistleblowing, hacking, leaks? Cioè, perché usiamo sempre termini in inglese? Qual è, diciamolo per quelli che magari, siccome stiamo parlando in italiano, per chi è collegato che non capisce bene il significato della parola, come la tradurresti?
Allora, whistleblowing è un termine che volontariamente non traduco perché non esiste dal mio punto di vista un equivalente in italiano che renda la complessità del concetto in modo tanto efficiente quanto fa
Il
l'inglese.
fischiatore non va bene.
Esatto, letteralmente significa soffiare nel fischietto, no? Però in italiano prende subito alla mente un riferimento calcistico, comunque sportivo, che non funziona dal mio punto di vista. E quindi, come utilizziamo altri inglesismi, cosa di cui non sono un grande appassionato complessivamente, ma nel mio caso poi ne uso moltissimi, penso si possa introdurre anche in italiano l'utilizzo della parola in inglese. Ci sono stati vari tentativi di traduzione, ma nessuno di questi mi ha, diciamo, convinto complessivamente. L'idea comunque è quella, effettivamente la metafora è quella di qualcuno che soffia dentro un fischietto per attirare l'attenzione e portarla su qualcosa che sta avvenendo, fermando il gioco e sollevando, diciamo così,
Il
interrogativi
problema.
su quanto avvenendo, esattamente. E, tra l'altro anche in italiano ormai il termine sta diventando di utilizzo sempre più comune. Hacking non credo neanche abbia mai avuto una traduzione. Il mondo dell'hacking è molto vasto e chiaramente non fa riferimento solo a quanto dicevi tu. Spesso si fa un automatismo con il cybercrimine o con tutto l'ambito del cyberterrorismo e cose abbastanza losche. In realtà l'hacking ha anche un'accezione positiva quando fa riferimento al mondo degli attivisti digitali o degli esperti di codice che contribuiscono al miglioramento dei sistemi e software digitali che utilizziamo. Quindi c'è questa accezione positiva che nel caso che ci interessa di più stasera, ovvero dei rapporti tra hacking e giornalismo, si vede chiaramente molte tecnologie che vengono utilizzate oggi dai giornalisti per fare il loro lavoro, quindi a cominciare dagli strumenti di sicurezza per la protezione delle fonti, arrivando a tutto quello che è il mondo del data journalism, del giornalismo interattivo, fa sempre più il giornalismo utilizzo di strumenti che nascono in un certo senso dal mondo della programmazione o dal mondo dell'hacking. E le redazioni, almeno negli Stati Uniti e nel Regno Unito, che sono più avanzati da questo punto di vista, ora assumono regolarmente persone che si definiscono anche hacker journalist, quindi a metà tra un background giornalistico e un background informatico. E quindi c'è un po' questo fenomeno di, diciamo così, mutuo avvicinamento tra il mondo dell'hacking e l'informazione che sta portando ad alcune degli elementi più interessanti e innovativi del giornalismo contemporaneo. E poi allo stesso tempo questi cyber attivisti, chiamiamoli così, o hacker politicizzati che diventano fonti giornalistiche, beh, trovo che quello sia un terreno per quanto spesso controverso e non sempre limpidissimo, molto interessante. Quel fenomeno che citavo prima delle aziende che creano software di sorveglianza che vengono hackerate da attivisti che informano i giornalisti con questo materiale ottenuto, è una delle cose più, credo, più interessanti che sia emersa da questo mondo. Chiaramente, come dicevamo prima, non tutti gli hacker sono whistleblower, ma gli esempi che si sono visti in questi anni segnalano un trend interessante, ovvero gli hacker che intervengono in una funzione di protesta, in una funzione di attivismo contro le aziende che si occupano di sorveglianza e aiutano i giornalisti a indagare un mondo molto oscuro, ben poco regolamentato e che, diciamo, meriterebbe più scrutinio da parte dell'informazione. Quindi i punti di contatto stanno diventando tanti. L'ultimo termine, leaks, che anche questo vedo sta diventando sempre più di dominio pubblico. Anche qui il leak è di fatto la perdita d'acqua da un tubo, no? Quando c'è una fuga d'acqua in quel senso, in inglese è un termine molto semplice. Non so se in italiano potremmo parlare di un gocciolio da un tubo, quindi non funziona, ma i leak
Esatto.
sono fughe di notizie, che avvengono in questo modo. E è un bel termine, una bella metafora, ho deciso di utilizzarla comunque in inglese.
Senti Filippo, ma sì, ma infatti c'è qualcuno che si è collegato nella chat e dice perché non usare spifferare, ma sì, infatti spifferare però sa un po' di spione, no? Cioè ha una
Sì,
connotazione.
esatto, sono tutti termini che
Però
hanno una connotazione un po' negativa, no? Come dicevi
sì.
tu, un po' lo spione o l'infame, quello no, invece whistleblowing è un termine molto,
È proprio il
molto
senso
neutro.
civico. No, ma
Esatto.
contiene anche proprio una connotazione civica, no? Di senso del dovere civico di essere trasparente e riferire al pubblico qualcosa, un'ingiustizia, un sopruso, qualcosa che non va bene. C'è dietro un senso etico, no? È importante segnalarla questa cosa perché nel corso, io insomma, seguo il mondo digitale da tanto tempo e prima di questa moda di parlare di whistleblowing si parlava tanto dell'hacking e l'hacking era sempre visto come con connotazione criminale, mentre in realtà ci tengono molto gli hacker, quelli veri, a dire noi abbiamo un codice etico, abbiamo un'etica, mentre poi il resto è cracking o sono altre, insomma, altre fenomenologie che sono criminali, ma non è l'hacker in sé non è criminale in quanto hacker, l'hacker è quello che apre la scatola per vedere cosa c'è dentro, no? E cerca di aggiustare le
Esatto.
cose. Quindi questo è fondamentale spiegarlo. Tra l'altro volevo anche dirti che mi sembra che parliamo un attimo anche del giornalismo e di come è stato hackerato dal digitale e dall'informazione con i social media, con i video in diretta, con citizen journalism, quindi giornalismo dei cittadini. Se pensiamo allo sopruso, all'uccisione di George Floyd, che è stato grazie al video di un passante che si è scoperto che George Floyd è stato ucciso da un poliziotto che gli ha messo il ginocchio sulla gola. È stato un atto di giornalismo da parte di un cittadino, quindi un atto di giornalismo che è servito per svelare un'ingiustizia e fare nascere un movimento pazzesco. Ovviamente il giornalismo l'ha riportato, però è stata una collaborazione tra cittadini e giornalisti che attraverso, grazie proprio a queste nuove forme di informazione che nella società dell'informazione sono emerse e stanno veramente, sono prorompenti per, in un certo senso, da una parte per democratizzare l'informazione, dall'altra parte però hanno messo in crisi anche il giornalismo, per cui il giornalismo deve imparare a stare al passo con questo, no, con questo grande cambiamento. Cosa vuoi dire a riguardo?
Ma penso tu abbia utilizzato il termine giusto, che è atti di giornalismo. Quello che abbiamo ormai visto succedere da 15 anni ormai è la perdita di esclusività del giornalismo, in senso stretto, come principale canale di informazione e di accesso, alle notizie per i cittadini. Quello che è avvenuto grazie alla democraticizzazione fornita dalle tecnologie digitali in questo senso è che non, il giornalismo non è più da solo, ma si ritrova in un network di attori differenti. Charlie Beckett, che citavamo all'inizio, che è autore della prefazione del mio libretto, è stato uno dei primi a parlare di network journalism, ovvero di giornalismo fatto a network, in cui le testate giornalistiche, il giornalismo con la G maiuscola, se vogliamo usare un'espressione giusta per capirsi, non è più l'unico attore che svolge quella funzione di fornitura delle notizie. Come dicevi tu, può avvenire anche grazie a una persona comune che documenta un evento, una notizia e lo mette in circolazione tramite social. Ovviamente il fatto che esista un video sui social media non significa che ci sia automaticamente del giornalismo in azione, ma quello che è sempre più chiaro è che spesso le testate seguono quello che avviene altrove. Il caso di George Floyd è uno dei più recenti in una serie infinita di eventi anche di portata internazionale e globale, dove il tutto è nato sui social media e i giornali sono poi arrivati in un secondo momento. È cambiato in questo senso il ruolo delle testate giornalistiche e dei giornalisti che fanno più da filtro in questo senso, intercettano quello che avviene e proprio sui social media possono trovare delle notizie e decidere poi di amplificarle coprendole con i loro spazi e le loro possibilità. E questo ormai è qualcosa che esiste in modo del tutto routinizzato ormai da 15 anni quasi, mi sento di dire, o comunque dall'esplosione dei social media come piattaforme realmente globali e accessibili a tutti. In parallelo a questo, che sicuramente è stato di beneficio per il giornalismo, è chiaro che bisogna anche tenere in considerazione l'aumentata complessità del sistema dell'informazione in cui ci troviamo. Sapersi muovere all'interno di questo scenario è difficile, è rischioso ed è anche delle volte difficile davvero trovare effettivamente le cose più rilevanti rispetto al resto. Credo però che ormai a 2020, speriamo concluso,
Veramente.
questa fase sia ormai assodata come il mondo in cui ci troviamo. Quindi il giornalismo ormai ha avuto 15 anni per ritrovare un ruolo e una posizione e una sua specificità dentro questo contesto. Siamo adesso, secondo me, da almeno qualche anno a questa parte, in una fase differente in cui è entrato in gioco la discussione sui rapporti di forza tra le testate giornalistiche e le grandi piattaforme tecnologiche della Silicon Valley. Finita un po' questa fase del grande entusiasmo sulle potenzialità di questi strumenti che sono evidenti e chiare a tutte, è secondo me iniziato un discorso differente, più politico, più strettamente legato ai rapporti di forza e ai ruoli all'interno di questo sistema, perché le piattaforme sono cambiate, per definizione le piattaforme stesse sono in costante evoluzione, il loro ruolo è diverso e la loro attenzione nei confronti del giornalismo e del loro ruolo in questa equazione, diciamo così, è mutata di conseguenza. Quindi da qualche tempo è secondo me più interessante il dibattito in corso sui rapporti di forza piuttosto che quello sugli strumenti. Gli strumenti ormai credo che dobbiamo darli per assodati, non credo che si tornerà mai indietro, che il giornalismo uscirà dai social media. Resta aperta, secondo me, una grande questione sui rapporti di forza, sulle relazioni tra giornalismo e piattaforme e come tutto questo possa trovare un equilibrio meno disfunzionale nel dare forma alla sfera pubblica contemporanea.
Assolutamente, ne parlava ieri Evgeny Morozov con Arezou in un bellissimo incontro dove appunto si parlava di come si può provare ad adottare piattaforme nostre che non siano quelle della Silicon Valley necessariamente, come possono i cittadini rendersi più consapevoli e trovare nuovi modi per sviluppare loro applicazioni, loro piattaforme controllate da loro e non subirle così come arrivano dall'America. Il discorso che. Allora, qua vedo, intanto mi stanno arrivando delle domande, però perché hai toccato un discorso che secondo me è molto importante sul giornalismo e su come fare servizio pubblico come giornalisti nell'era del digitale, oltre al whistleblowing c'è per esempio questa pratica che viene molto, molto adottata recentemente, che è quella del Freedom of Information Act, il FOIA, e tanti giornalisti stanno cercando di ottenere i dati aperti, pubblici e di avere accesso ai dati pubblici, che è un accesso veramente che è molto difficile ottenere e sono battaglie, quindi diventano giornalisti attivisti, no? Cioè sono giornalisti che cercano di ottenere dati e informazioni per il pubblico attraverso richieste che anche il pubblico può fare, peraltro, quindi è semplicemente, no? Ecco, Alice Fubini sta mandando una domanda che è come inquadrare le pratiche di civic hacking, quindi dell'hacking civico, con quelle di data journalism e data activism? Una domanda per te.
Sì. Sì,
E hai voglia di rispondere?
no, ma è interessante
Vedo che
perché si
arriva una
lega
domanda.
bene.
Eh
Come?
sì. Sì,
No, si lega a
si
quanto
lega
dicevi
bene.
tu sul FOIA, sul discorso
Certo.
dei dati. Allora, partendo da quello, poi mi riaggancio alla domanda invece che è arrivata dalla chat. Il FOIA è uno strumento super interessante e secondo me anche uno dei più rappresentativi di quella che è una democrazia che funziona. Il FOIA consente ai giornalisti e ai cittadini di chiedere all'amministrazione pubblica accesso a documenti o dati che possono avere un interesse pubblico o avere, diciamo così, un interesse effettivamente di controllo anche dell'azione delle pubbliche amministrazioni. È uno strumento che in molti paesi esiste da decenni, se non di più, in Italia lo abbiamo solo da qualche anno, ma sta facendo vedere tutto il suo potenziale. Io stesso la scorsa estate sono stato autore di un'inchiesta insieme a Laura Carrer e Riccardo Coluccini sull'utilizzo di un sistema di riconoscimento facciale nella mia città, a Como, che è stato installato all'improvviso, senza un grande dibattito pubblico e senza nessuna preoccupazione per gli ampi temi di sicurezza, di privacy e quant'altro. Beh, quello che noi abbiamo fatto è stato semplicemente fare una richiesta di accesso ai dati tramite il FOIA e in tot settimane il Comune di Como ci ha dovuto fornire tutto quello che avevano su questa situazione, quindi i contratti, le schede tecniche, anche la corrispondenza con l'attore privato che aveva fornito la tecnologia, noi di fatto abbiamo costruito un'inchiesta su quanto lo stesso comune ci ha dovuto fornire ai sensi del FOIA. Quindi è uno strumento di trasparenza in mano ai giornalisti, ma anche ai cittadini, davvero importante. E in un sistema democratico trasparente che funziona bene, dovrebbe bastare quello, nel senso, se io voglio indagare le azioni di un comune, di una regione, di un governo o quant'altro, posso avere accesso ai dati e ai documenti rilevanti in questo modo. Quando questo sistema non funziona e diciamo così, l'ago della bilancia va troppo in favore della segretezza, beh, è proprio lì che poi scoppiano casi di whistleblowing o di hackeraggi o quant'altro. È proprio dove cito, visto che è stato anche lui ospite della Biennale, Frank Pasquale parla di black box o di scatole nere dentro le quali non si vede, beh, dove si sviluppano dei fenomeni così ben poco trasparenti, è più probabile che ci siano poi casi di leak di varia natura. E il FOIA, per rispondere alla domanda invece che è arrivata in chat, è sicuramente uno strumento che rientra e come nel data journalism. In questi mesi di pandemia stiamo discutendo da ormai tanto tempo sull'importanza di avere dati seri, dati rappresentativi, dati utilizzabili per i giornalisti che vogliono coprire in un certo senso la pandemia con un occhio più ampio ai trend e a tutte le caratteristiche in termini di aumento dei contagi e quant'altro. Non c'è stato grande chiarezza da questo punto di vista. I dati spesso sono stati confusi, calcolati con metodologie diverse da regione a regione, difficili da comparare di conseguenza nel tempo e geograficamente, e questo ci fa capire come ci sia l'esigenza invece di ottenere dati spesso in modo diverso. E i civic hacker di solito si occupano di questo, ovvero di avere azioni di trasparenza, liberando i dati, come si dice spesso in questi ambienti. E il data journalism, in un certo senso, ha adottato questa etica, c'è un'app intanto, questa attitudine ai confronti dei dati, ovvero di liberarli per fare informazione. E molte inchieste di data journalism non solo hanno l'obiettivo di portare in superficie dati, visualizzarli in modi comprensibili per i cittadini, ma anche di liberare i dataset affinché possano essere riutilizzati da altri in futuro. E questo è un'attitudine comunque un atteggiamento, una parte della cultura del civic hacking che il giornalismo ha adottato con il data journalism in particolare. Quindi, se dal mondo, diciamo, dell'hacking più strettamente tecnico si adottano tecnologie, pratiche e quant'altro, c'è anche questa filosofia nei confronti dei dati che viene assorbita dai data journalism, e nel data-driven journalism, nel giornalismo basato sui dati, lo si vede in modo chiaro. Cito uno dei casi più interessanti del così, giornalismo pandemico: Isaia Invernizzi, ora al Post, prima all'Eco di Bergamo, non riuscendo a fare analisi basate sui dati significative, perché i dati della protezione civile dicevano poco, si è trovato un'altra metodologia per liberare i dati sulla mortalità e sviluppare poi un'inchiesta che ha dimostrato come purtroppo i decessi nella provincia di Bergamo, in quel caso, erano molti di più di quelli che raccontavano i dati ufficiali della protezione civile, e di conseguenza ha sviluppato una metodologia differente che poi è stata ripresa anche dall'Economist. Non voglio essere troppo critico, ovviamente, nei confronti della protezione civile o delle altre autorità che si sono occupate di raccogliere i dati. È stato fatto uno sforzo enorme in circostanze estreme, e quindi è chiaro che non tutto poteva funzionare alla perfezione, ma anche in questo caso credo che la collaborazione tra giornalisti e cosa pubblica possa portare poi anche a un miglioramento complessivo della trasparenza in questo senso. Quindi anche qui c'è sicuramente un rapporto virtuoso tra informazione con questo spirito un po' attivista, se vogliamo, e a favore della trasparenza per i cittadini.
Bello, senti, qua sono arrivate domande, quindi io te le giro subito perché poi non vorrei che non allora, Paolo Musano, la capacità di analizzare i dati ha anche un valore civico, cioè, vabbè, però questo l'abbiamo detto, cioè ci rende cittadini migliori e più consapevoli, non solo un valore giornalistico tecnico. Sì, certo, mi
Assolutamente.
sembra che, no? Che ne pensate? Mi sembra che abbiamo appena detto, siamo d'accordo. Poi un'altra domanda è: questi atti di giornalismo sono stati resi possibili da tecnologie accessibili, ma allo stesso tempo temo manchi un codice condiviso, un'etica del senso profondo del citizen journalism. Basti pensare, e qui cita le retate dei negazionisti che vogliono riprendere le corsie vuote negli ospedali, però non vedo la domanda, un
Beh,
commento questo. Va bene.
No, no, beh, è uno stimolo interessante
È uno
perché
stimolo, sì.
anche cioè, nei primi anni 2000, o comunque nella fase di entusiasmo nei confronti dei social, sembrava che tutto il giornalismo fosse diciamo così, pronto a essere immediatamente sostituito dai citizen journalists, no? In realtà questo non è assolutamente vero. Prima dicevo il fatto che esista un video sui social postato da qualcuno è magari un atto di informazione, ma non è automaticamente giornalismo. I rapporti virtuosi anche qui nascono quando il giornalismo ufficiale, chiamiamo così, anche giusto per capirsi, anche se non è una definizione che mi piace tanto, recepisce quello che può arrivare da questi mondi e trovare storie interessanti o altro. Un filone, secondo me, molto interessante da questo punto di vista sta proprio nell'engagement dei lettori, ovvero nel coinvolgimento dei lettori all'interno delle pratiche giornalistiche. Cito un esempio recente che mi ha molto affascinato e che secondo me tiene insieme molti temi che abbiamo toccato qui oggi. The Markup, una testata fondata negli Stati Uniti da Julia Ongwin, una delle migliori, secondo me, giornaliste d'inchiesta d'America. Beh, questa testata si è data l'obiettivo di indagare o fare inchieste sulla tecnologia e sull'impatto sociale della tecnologia, quindi su cose come algoritmi, sistemi di decision making automatici, strumenti di sorveglianza poco chiari e ben poco trasparenti. E una cosa che stanno facendo adesso è coinvolgere i lettori nel cercare di capire come funzionano alcuni tra gli algoritmi più potenti di oggi, compresi quelli che garantiscono il successo delle grandi piattaforme social. Quindi quello che fanno è chiedere ai loro lettori di installare una piccola estensione del loro browser che di fatto registra, diciamo così, i comportamenti degli algoritmi sulle loro attività online e aggregando quanto viene fornito dai lettori in quest'ottica di collaborazione tra testata e audience, aggregheranno i dati per cercare di fare un po' di chiarezza, per quanto sarà possibile, sul funzionamento degli algoritmi. Quindi anche questa parte di coinvolgimento delle audience nelle pratiche più di raccolta delle notizie, in un certo senso un'evoluzione di quanto dicevamo. E sicuramente il citizen journalism è stato un punto di partenza, ancora adesso è sicuramente un territorio interessante, ma come dicevano in chat, può avere a sua volta lati oscuri. È chiaro che su questo bisogna, ovviamente, da un punto di vista giornalistico, avere la capacità di discernere cosa merita di essere
Certo.
amplificato e cosa invece no. Quindi sicuramente, come tu sai, io non sono un entusiasta o comunque uno che cede alle narrative più ottimistiche sulla tecnologia, quindi sicuramente ci sono dei lati più negativi da contrastare, però si inserisce tutto sempre nello stesso schema a network, dove ai giornali spesso resta più che altro il ruolo di fare ordine, di aggregare e di mettere insieme pezzi che arrivano dai social. Penso ad esempio al caso di Bellingcat, anche una testata che fa solamente o quasi inchieste open source su materiali che provengono dai social e sono state in grado di fare delle inchieste enormi utilizzando video, foto, immagini provenienti da Twitter o altro, facendo un lavoro di verifica enorme, ma strutturando poi delle inchieste di ampissimo respiro su casi internazionali come l'aereo abbattuto in Ucraina o l'omicidio della giornalista a Derry in Irlanda o quant'altro, partendo proprio dai social. Quindi, trovando le cose interessanti, si possono lanciare delle inchieste di ampissimo spettro e di grande importanza come questo.
Senti, hai toccato tanti temi. E volevo parlare sia delle piattaforme, di quelle piattaforme che si possono fare e che già si stanno facendo, anche fatte in casa, cioè alla stampa, nel mio giornale c'è un collega che ha una sua piattaforma di whistleblowing che utilizza per esempio per fare giornalismo finanziario, quindi per raccontare dietro le quinte della finanza. E c'è la piattaforma che ha fatto un collega che tu conosci, Raffaele Angius Faffa, con l'Espresso per raccontare i Regeni Leaks, per cui è una piattaforma dove hanno raccolto tutte le voci che giravano in Egitto sul caso Regeni. Insomma, tentativi di fare piattaforme fatte in casa anche in Italia ce ne sono tanti, e insomma sta evolvendo quindi questo discorso, ed sta ogni paese si fa le sue. Penso alle Filippine, penso a Maria Ressa, che stanno facendo un giornalismo di resistenza incredibile contro la dittatura e si stanno organizzando. Vedo qua un messaggio di Alice che parla anche di fa dei nomi proprio di piattaforme tipo IRPLIX, Filtrala, e chiede se ci sono altre realtà meno legate al giornalismo e più al mondo della civil society organizations. Non so se tu hai voglia di rispondere a questo. Poi dopo però ti volevo fare una domanda in realtà sul commento che tu hai fatto, quando hai detto non sono tanto un ottimista sull'uso della sorveglianza, delle tecnologie, delle piattaforme. Quindi, insomma, volevo parlare un attimo del discorso sorveglianza e perché abbracciamo, cioè perché siamo così assuefatti alla sorveglianza e non ci ribelliamo come società civile.
Allora, rispondo alla tua domanda e a quella dalla chat, perché vanno nella stessa direzione. Come dicevo prima, il successo di Wikileaks ha mostrato che l'idea delle piattaforme di whistleblowing basate sulla crittografia per ottenere materiali o informazioni dai whistleblowers può funzionare. Il mio progetto di dottorato, che è diventato un libro quest'estate per Palgrave Macmillan, era proprio basato sull'analisi di una trentina di piattaforme che sono state lanciate dopo Wikileaks, utilizzando di base due software. SecureDrop, che è un software americano gestito dalla Freedom of the Press Foundation, e GlobalX, che invece è un software sviluppato in Italia da un gruppo di attivisti hacker italiani. I due software fanno in un certo senso la stessa cosa che Wikileaks aveva inventato, ovvero forniscono un'infrastruttura tecnica che consente a chi vuole utilizzare questi software, che sono tra l'altro in open source, a raccogliere wiki, chiamiamola così. E SecureDrop negli Stati Uniti è utilizzata da Associated Press, New York Times, BuzzFeed, tutti i grandi player dell'informazione si sono dotati di questo strumento, perché si sono resi conto che sulla scia del caso Snowden e comunque dell'importanza della crittografia in ottica giornalistica, anche a loro poteva far comodo avere uno strumento di questo genere, che consente appunto di ottenere in sicurezza, comunque con un livello di sicurezza estremamente più alto rispetto a quello che si può avere con una mail generica o una telefonata, informazioni dai whistleblower. In Europa, chiaramente il Regno Unito e la Germania sono i paesi più avanzati in questo senso. A Londra il Guardian è stato la testata che ha lavorato di più con Wikileaks, che ha pubblicato Snowden, quindi hanno una cultura forse più avanzata da questo punto di vista, ma anche Financial Times si è dotato di una sua piattaforma per il whistleblowing. GlobalX è uno strumento interessantissimo che a livello tecnico è pressoché simile a SecureDrop, e ha trovato un'applicazione sì giornalistica, nel senso che gli esempi italiani che citavi tu, Anna, prima si basano su GlobalX, su questo software, ma ha trovato anche un'applicazione più nell'ambito dell'attivismo o del media attivismo in genere. Quindi Transparency International utilizza GlobalX, alcune ONG che fanno civic hacking o trasparenza e simili usano GlobalX, citavano Filtrala nella domanda, che è un esempio spagnolo. Ce ne sono di simili veramente in tutto il mondo, e il principio è sempre quello: utilizzare la crittografia per ottenere informazioni dei whistleblower e sfruttare strumenti di sicurezza maggiori rispetto a quelli standard o commerciali. Questo offre a chi diciamo decide di parlare o di fornire materiali una maggiore sicurezza da un punto di vista tecnico e consente ai giornalisti che stanno dall'altra parte di fare protezione delle fonti a tutti gli effetti, perché nell'era digitale, dove sappiamo che ogni attività svolta online lascia una traccia, avere dei strumenti di questo tipo è, dal mio punto di vista, irrinunciabile. I Panama Papers, che poi sono diventati il caso giornalistico globale che conosciamo, nascevano perché l'idea che mi sono fatto io è che alla Süddeutsche Zeitung sapevano come gestire una comunicazione con un whistleblower che bussa alla porta di una redazione dicendo: qui per voi 11 milioni di file che inguaiano metà dell'economia mondiale, ve li passerei in sicurezza, e alla Süddeutsche Zeitung sanno come fare. Se non avessero avuto quegli strumenti, non so se il whistleblower, che è tuttora anonimo, o la whistleblower ovviamente, magari sarebbe andata da un'altra parte. Quindi gli strumenti esistono. Quello che auspico per l'Italia è che ci possa essere finalmente una grande piattaforma di una grande testata giornalistica, punto.
Sì.
E non che, appunto, cioè, gli esempi che citavi tu sono ovviamente straordinari e da lodare, però quello che vedo in
Sono
Italia è che
piccole
sono sempre,
iniziative, sì,
esatto, iniziative
assolutamente.
di singoli giornalisti che decidono di
Singoli
eventualmente.
giornalisti che a proprie spese si aprono le proprie piattaforme, cioè
Esatto. E sarebbe bello
è
se invece
abbastanza
fossero
scandaloso.
le testate giornalistiche che dicono: ok, è tempo di allinearci con il resto del mondo e far funzionare questo, perché funziona. Cioè, il caso che citerei è stato quello forse più interessante, fu con The Intercept, che grazie alla sua secure drop riuscì a pubblicare i Drone Papers, questa enorme inchiesta sull'utilizzo dei droni militari in Afghanistan, che partì grazie alla segnalazione di un ex pilota di droni che mandò a The Intercept una grande quantità di informazioni, su cui poi The Intercept costruì l'intera inchiesta e Jeremy Scahill ci pubblicò un libro che è diventato un bestseller. Quindi mi sento di dire: funziona. È chiaro però che, anche per andare nella tua seconda domanda, non è che si attiva la piattaforma di whistleblowing e la magia avviene. Bisogna fare un discorso anche di cultura, di applicazione della
Cultura.
tecnologia e di training, soprattutto. La tecnologia, e qui ti do il gancio per la tua seconda domanda, non è mai qualcosa che piove dal cielo, che si muove rispondendo a regole sue, eccetera. Avviene sempre in un contesto sociopolitico, e di conseguenza non la si può solo calare dall'alto e sperare che risolva tutti i problemi che abbiamo, ma serve una, diciamo così, contestualizzazione da parte di chi la utilizza, senza dubbio.
Senti, non stanno più arrivando domande, ma io ti ringrazio tantissimo. Siamo quasi alla fine della nostra ora. Mi rendo conto che di società della sorveglianza abbiamo parlato poco, però siccome non ho voglia di chiudere su una nota negativa, siccome e quello è un tema molto pieno di ombre scure, ma penso io. Cioè, vorrei chiudere su una nota positiva, cioè penso che ci si stia attrezzando ad andare oltre, cioè che ci sia una resistenza e che si sia capito che c'è un altro mondo possibile, quindi che quello che c'è scritto in questo libro sia, come dire, un aiuto a raggiungere una consapevolezza e che le conseguenze delle tecnologie non sono inevitabili e che si può in realtà utilizzarle per fare un mondo migliore, no? Se pensiamo a quello che serve adesso con tutti i grandi problemi del mondo, tra le disuguaglianze, la crisi climatica, le pandemie, cioè ovviamente senza le tecnologie, qua siamo alla Biennale di tecnologia, parliamo di tecnologie, ovviamente dobbiamo saperle controllare e non lasciarci controllare da chi le controlla, no? Chi controlla i controllori? Cioè, non so se hai voglia di rispondere a questa domanda finale.
Ma guarda, prima di risponderti con la nota positiva, mollo ancora un po' di negatività, perché
Ecco.
per peggiorerà ulteriormente, nel senso lo diceva anche Lion ieri
Lo
nella sua
so.
lettura. La pandemia è anche un momento in cui vengono introdotte nuove forme di sorveglianza che per la pandemia stessa e per salvare la vita delle persone possono essere di grande aiuto. Bisognerà poi capire nel mondo post-pandemia, perché prima o poi finirà, come ne usciamo e cosa rubrichiamo solamente a tecnica di emergenza e cosa non vogliamo diventi invece la nostra routine. Quindi vedo però sempre più spesso che, tralasciando il discorso contact tracing, se no non finiamo più, ma pratiche di sorveglianza come riconoscimento facciale o altri sistemi automatizzati di decision making diventano sempre più normalizzate in un certo senso e introdotte, come è stato nel parco della mia città la scorsa estate, senza alcuno scrutinio. Quindi, dal punto di vista di questa ondata, credo peggiorerà. Allo stesso tempo, e credo che questo sia figlio di tutti i casi di cui parlo in Leaks, c'è più consapevolezza su queste questioni, c'è più consapevolezza del fatto che non sono più temi tecnologici che riguardano la tecnologia o il mondo degli addetti ai lavori, della digitalizzazione o quant'altro, ma sono temi politici. A tutti gli effetti. Noi viviamo in quella che di solito è definita la società dei dati o la datafied society, e di conseguenza i temi che riguardano i dati e la tecnologia sono di primaria attenzione per la democrazia e per la politica. E quindi quello che ci serve è la reale capacità di essere, come dicevi tu, attenti e di prendere noi come cittadinanza le decisioni sul futuro tecnologico in cui vogliamo vivere. Lo diceva anche Lion ieri: nessuno scenario tecnologico è inevitabile e aggiungo io, nessuna tecnologia ha un destino. Quindi quando leggo che il riconoscimento facciale ci serve perché ci salverà da non so bene che cosa, dico no, il riconoscimento facciale è una tecnologia che fa più abusi che altro, non funziona, si espone a questo tipo e diciamo, influisce in modo più negativo nella vita di tutti rispetto a quello che può portare, che non ho ancora capito cosa sia, alle forze dell'ordine o a quant'altro. Quindi bisogna avere una discussione quanto più aperta possibile in cui giornalisti e i vari attori di cui abbiamo parlato qui e i cittadini devono essere parte attiva perché nessuna di queste cose sia un destino ineluttabile, ma sia sempre, diciamo così, una decisione presa da tutta la democrazia al meglio del suo funzionamento. Quindi questa è la nota positiva.
Grazie Filippo. Comunque sappi che se tu fossi stato qui non saresti stato comunque a Biennale, perché comunque siamo tutti a casa con il collegamento, quindi alla
No, ma
fine non cambia. Ci
amo
siamo visti
molto.
quando tu hai presentato questo libro al Salone del Libro, ci siamo visti esattamente un anno fa, era la primavera del 2019. E siamo ancora qui a parlare del tuo libro, l'abbiamo recuperato.
No, però amo molto Torino, quindi ogni occasione è buona per venirci, diciamo.
Certo, ma torneremo. Hai visto che oggi hanno anche annunciato che hanno annullato il Festival di Giornalismo Internazionale, quindi
Grande tristezza.
si rimanda tutto al 2022. Aspettiamo di essere tutti vaccinati.
Bene.
Ma grazie, grazie a te. Manca un minuto, mi è arrivato un messaggio che dicono che dobbiamo interrompere, e allora niente, grazie a tutti quelli che hanno partecipato, grazie al Festival, anzi a Biennale Tecnologia, grazie all'infrastruttura che ci ha reso possibile questo collegamento da casa, a Topics.
Assolutamente.
E aspetto il tuo nuovo libro a questo punto, che tu sei un produttore di libri, di scritti molto belli, quindi aspettiamo di vedere che cosa produci di nuovo.
Anche quello nel 2022, credo.
Ciao Filippo.
Grazie a tutti. Ciao, buona serata.
Arrivederci. Ciao ciao.